Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.
Ciao bambini, quest'oggi sono qui per raccontarvi una storia. La storia di un piccolo nanetto finto biondo dallo sguardo vacuo che rispondeva al nome di Donald, che guarda caso era anche presidente degli Stati Uniti d'America, particolare che poco ci interessa, perché Donald amava gozzovigliarsi, divertirsi su Twitter perché Twitter gli piaceva, aveva tempo di twittare e un intero team di persone twittava al posto suo le stronzate di Donald. E un giorno Twitter, questo mostro terribile, decise di fleggare i suoi tweet e da qui si scatenò un pandemonio. Sembra una barzelletta, in realtà è una storia molto importante e decisamente preoccupante di cui oggi ho voluto discutere con Matteo Flora. Perciò lasciate che io e Matteo vi parliamo del perché Donald Trump, di fronte al mostro Twitter, forse avrebbe anche qualche ragione. Come sempre ne parliamo dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e oggi non sono la sola persona brutta qui su Daily Cogito, perché sono con l'amico Matteo Flora, che è un'altra brutta persona. Ciao Matteo e bentornato.
Io sono assolutamente concorde sul fatto di essere una brutta persona. Ciao, bentrovato di nuovo.
E infatti oggi parliamo di principalmente brutte persone e storielle divertenti e tragiche, perché come ho detto nell'intro prima della sigla, quest'oggi vorrei discutere con Matteo della questione fra Trump e Twitter, in quanto Matteo ha fatto uscire un bellissimo video qualche giorno fa che linko in descrizione, che va a sviscerare questo rapporto, questa relazione complicata fra queste due entità, il POTUS e il social network twittante, e che dal mio punto di vista, e credo anche dal punto di vista di Matteo, porta con sé delle considerazioni anche preoccupanti su quello che è il futuro della comunicazione online e soprattutto della vigilanza sui contenuti online. Perché Matteo, io qui adesso lancio la mia opinione a riguardo e poi cerchiamo un po' di svilupparla.
Non ti preoccupare, sarà sbagliata.
Sarà sbagliata, indubbiamente. Le persone brutte dicono cose sbagliate, giustamente, ma le dicono con convinzione. Quindi con convinzione mi sento di lanciare il primo problema intorno a questa questione, secondo cui Twitter ha flaggato dei tweet del presidente degli Stati Uniti. E la problematica è la seguente. Come farà Twitter, dal tuo punto di vista, ad essere equo in questa vigilanza? Cioè, la scelta di flaggare il POTUS non è già di per sé, dal tuo punto di vista, una scelta politica? Perché ci sono altri tweet di altri, per esempio, politici molto in vista, come, prendiamo una che a me sta simpaticissima, Alexandria Ocasio-Cortez, che potrebbero essere flaggati bellissimamente, ma non vengono flaggati. Quindi, il primo problema, questa scelta non fa venir meno la neutralità supposta di un social network in questo caso?
Allora, dividi due cose innanzitutto, perché io capisco che dal punto di vista filosofico tuo, e non è una battuta, sia molto più importante la presa di posizione, però in realtà in questo caso sono due le problematiche completamente svincolate tra di loro. Okay. C'è la problematica sul fatto se è o non è una scelta editoriale e una problematica di neutralità di una scelta. In questo caso è molto, ma molto più importante il concetto se è una scelta editoriale o meno.
Ok.
Perché? Perché in realtà la buona parte di quella che tu conosci come internet, e dico tu in questo accenno molto paternalistico, perché effettivamente sei arrivato tra piccini sulla rete tanti anni dopo che la rete era stata formata.
Certo.
I vecchi, i boomer come me, che sono qui, io ho registrato il dominio 24 anni fa, per darvi
tieni conto che il primo, tieni conto che la mia prima presenza online fu su un blog di Il Cannocchiale nel 1999.
Ok, e allora, da quel momento in poi, ma anche un filo prima, per chi parla di diritto già lì, cambia qualcosa. Cioè, arriva quel particolare pezzo di normativa americana. Lo so che parlare di diritto è brutto per i tuoi, però va davvero capito perché è fondamentale. Quel pezzo di normativa americana che si chiama la Provision 230, che è quella, peraltro, che ha attaccato Trump. Cosa dice questa cosa? Dice una cosa fondamentale. Cioè dice che definisce in realtà il 230 del CDA le 26 parole, come disse poi più avanti un autore, Jeff Kossev, le 26 parole che hanno creato l'internet. Queste 26 parole, che non saranno 26 perché lo traduco in italiano, dice che nessun provider o gestore di contenuti online deve essere trattato come publisher, quindi come editore o come colui che dice qualunque pezzo di contenuto qualcun altro ha messo online. Quindi non esiste nessun tipo di responsabilità editoriale per i contenuti che vengono caricati sulla piattaforma.
Certo.
Appena sotto alla sezione 203 del CDA, CDA sta per Communication Decency Act ed è stato promulgato nel 96, questa cosa ha creato internet come la conosciamo, cioè ha deresponsabilizzato le piattaforme dalle civil lawsuit, cioè dal fatto che qualcuno potesse citarti per danni per il fatto di aver ospitato contenuti. Non solo, dava sotto un pezzettino in più, poi finisco con la rottura di Maroni, giuro, e continuiamo.
No, è interessantissima sta rottura di Maroni, altro che.
Dava sotto una provision in cui diceva che in good faith belief, cioè sulla scorta del buon samaritano, le applicazioni potevano fare patrolling per quei contenuti che erano indecenti, certo, scabrosi o comunque contrari ai loro terms of services, con una definizione abbastanza larga di queste varie parti, abbastanza larga da essere stata utilizzata negli anni in maniera buona o cattiva. E qui arriviamo alla politicizzazione, perché in teoria la norma nasceva per dire tu puoi togliere comunque la pornografia diretta, tutto quello che è terribile da un punto di vista di contenuti, ivi compresa tutta la parte ad esempio di consentire di togliere terrorismo, pedopornografia,
certo, contenuti criminali, mettiamola così, ecco, sì.
Ma anche contrari o anche disgustosi.
Certo.
Dal Two Girl One Cup al Goazze, non cercate nessuna di queste due cose se non li
infatti c'è questo favore. Daily Cogito avrà la visibilità di una spia russa che si nasconde negli Stati Uniti, quindi no, sarà non, oscurato.
Non fanno ancora analisi di semantica dei contenuti. Dicevo, detto quello, era la possibilità di fare questo. Ora, nel frattempo è cambiata la rete, quindi ci sono tutta una serie di cose che le piattaforme di social network in realtà si sono trovate a dover gestire editorialmente, tipo pedopornografia, tipo i filtri per i contenuti terroristici, tipo i contenuti radicalizzanti. Quindi ci si trova in mezzo a due fuochi. Da un lato io devo garantire la libertà al primo emendamento, bla bla bla. Dall'altro mi trovo ad applicare il tutto. Ecco, io consiglio, tra l'altro, nei link che magari dai, ti consiglio di mettere l'executive order di Trump.
Sì, sono me lo mandi poi.
Quattro paginette, certo, in inglese molto semplice perché deve capirlo Trump.
Perché l'ha scritto Trump.
No, non l'ha scritto. Ha ripreso una roba che era nel cassetto da un po'.
Hai ragione. Non esageriamo con queste botte di fiducia.
Trump tira delle cose estremamente, delle nucleari, da un punto di vista di diritto, nella costruzione stessa dell'internet. Cioè dice, attenzione, che non è censura, ma anche la modifica della visibilità, e Twitter non ha censurato perché non ha tolto contenuti,
certo,
ma ha modificato la visibilità, e non solo, sappiamo che cos'è lo shadow ban, cioè il fatto che alcuni utenti vengono nascosti, sappiamo cosa vuol dire toglierti dalle ricerche. Se ci pensi, YouTube fa la stessa cosa quando tu non fai contenuti più che puliti.
Assolutamente sì.
Ecco, la modifica della visibilità deve rientrare all'interno di una valutazione del primo emendamento, cioè della libertà di parola.
Certo.
Ora, perché hai ragione quando tu dici da un punto di vista è una scelta politica, perché negli ultimi 5-6 anni molte piattaforme hanno esercitato il controllo che veniva dato dall'articolo 230, in realtà da tutto il CDA, Communication Decency Act, non il consiglio di amministrazione,
certo.
Le hanno utilizzate in maniera molto arbitraria, molto arbitraria.
Anche perché c'è tutto un lato linguistico, cioè nel senso, io me lo son letto quello, è una linea guida. Ecco, la cosa veramente importante è che letteralmente una linea guida, che per quanto io sia assolutamente d'accordo con quel principio della buona fede, cioè nel senso, pensando al good faith nell'interpretazione, nella scrittura, nella produzione di contenuti, però quella buona fede lascia un margine di manovra incredibile che soprattutto in periodi di crisi poi viene utilizzato in modo sempre più arbitrario.
Non solo. Trump, davvero, una volta tanto mi dà fastidio dire che Trump probabilmente ha ragione, mi urta proprio a livello fisico, però probabilmente in questo caso ha ragione, anche perché ha preso una roba dallo scaffale che era lì già da un po'. E dice, certo, uno, che a questo punto bisognerà ben capire quando è stata utilizzata in maniera legittima o non legittima, anche perché tutta una serie, e te lo ricordi anche tu probabilmente, perché credo che tu ne abbia parlato, me lo ricordo in un Daily Cogito, quando sono stati cambiati da Facebook i termini d'uso per togliere Casa Pound, eccetera.
Assolutamente
loro
sì.
Ti dicono, io cambio arbitrariamente i termini d'uso e a questo punto vale tutto, no?
Certo, certo.
Che
certo,
non ha fatto nient'altro, tra l'altro, Facebook e i grandi network, di quello che ha cercato di fare Trump dicendo metto come illegali gli antifa. Ora, infatti, l'executive order, tra l'altro l'executive order non è un decreto legge, è una cosa molto più lasca. Il presidente degli Stati Uniti è presidente di un organismo federale e quindi semplicemente invita delle amministrazioni degli stati a fare cose. Dice, uno, che bisogna togliere soldi e previene praticamente i singoli organi governativi dall'utilizzare piattaforme che non rispettano la libertà e l'uguaglianza tra le due parti. Due, chiede un nuovo sondaggio. Tre, riprende i dati che sono arrivati all'organismo deputato il controllo, l'equivalente dell'antitrust, di un progetto che lui aveva lanciato dicendo raccontatemi se avete subito dei torti, e buona parte dell'alt-right racconta, tutta la parte suprematista racconta effettivamente una discriminazione. Ora, la discriminazione c'è e l'hai più o meno raccontata anche tu. L'idea stessa di Ocasio-Cortez, che può dire le peggio minchiate e non viene fleggata, mentre Trump viene fleggato, c'è probabilmente un bias, un pregiudizio di fondo. E lì arriva anche il problema, perché è facile avere un bias nella solita frase che io e te conosciamo benissimo, i tuoi ascoltatori ancora meglio, quis custodiet, custodet ipsos, chi certo custodirà coloro che custodiscono. E Floridi per questa cosa dice custodiendi, cioè coloro che sono in custodia devono vigilare, ma in questo caso nessuno lo fa. Tant'è che Trump viene tacciato di fake news utilizzando un articolo della CNN, che è un po' come dire che tu usi il manifesto per andare contro il primato nazionale o viceversa.
Sai, su questo ci sono un paio di considerazioni molto interessanti da fare, perché tu giustamente all'inizio hai detto io sono molto preoccupato dal lato filosofico, è inevitabile, tu a quello anche comunicativo e giuridico, che è interessantissimo, però credo che ci siano due considerazioni da fare. La prima è che questo episodio, dal mio punto di vista, dimostra una cosa che in realtà io ripeto da anni, cioè che la supposta indipendenza fra filosofia e in questo caso comunicazione, o meglio ancora etica e politica e comunicazione, non esiste, perché noi ci siamo convinti per decenni, e se vogliamo proprio prendere le radici filosofiche di questo, dal decostruzionismo in poi e lo strutturalismo in poi, che in realtà tu puoi lavorare sulla comunicazione in modo formale senza poi impattare sul punto di vista dei contenuti e quindi della semantica, del linguaggio. E questo invece non avviene, non sono veramente separabili, perché si riprende il discorso che poi andrebbe ampliato, che veramente il medium è il linguaggio sotto moltissimi punti di vista. E poi c'è un altro aspetto che mi preoccupa, ed è l'aspetto del futuro di questo tipo di problematiche, perché sai, il mio amato Philip K. Dick scrisse un racconto molti decenni fa in cui immaginava un mondo nel quale le città, i paesi, i territori erano divisi per opinioni, quindi c'era la città di chi credeva in quella cosa, c'era la città degli atei, c'era la città dei religiosi, la città dei comunisti, la città dei fascisti, dei discriminatori e tutto quanto, ok? In realtà io non fatico a questo punto ad immaginare un futuro in cui l'accesso ai social network, quindi non a gruppi di Facebook, no, ai social network, si avrà sulla base dell'appartenenza politica, perché noi già lo vediamo, noi abbiamo da un lato Facebook con Marcone Zuckerberg, che è molto più tranquillo nei confronti di Trump, anzi, come si dice in questi casi, è un po' bootlicker di Trump.
Non solo, c'è stato, sai che i dipendenti di Facebook si sono discretamente arrabbiati, compreso una serie di walk-off, gente che si è dimessa.
Ah sì, sì, avevo letto qualcosa, sì. Quindi c'è, da un lato tu hai Facebook che va in quella direzione, molto più Republican friendly e via dicendo, hai Twitter invece che è molto più Democratic e che i cui fondatori non hanno mai negato la loro appartenenza politica, e che questo va poi a ripercuotersi anche nella fruizione dei contenuti. E questo è un problema, perché dal mio punto di vista la radicalizzazione che noi stiamo vedendo, la polarizzazione, la costruzione di echo chamber diventerebbe, forse è già un punto di non ritorno, ma nel momento in cui i social network stessi diventassero editori di quel tipo di contenuti e modificatori di quel tipo di idee, beh, allora il punto di non ritorno sarebbe veramente molto, molto imboccato, diciamo così, e difficile da ritrattare.
Allora, per chi come me lavora molto più a livello global che non a livello Italia, perché poi io faccio video minchiate in
Ecco, questo
Italia.
È Matteo Flora che se la tira, Matteo Flora che
no,
se la tira.
No, nel senso... Nel senso
sto scherzando.
Per lavoro, le eco chamber...
Lo sai che gli ospiti su Daily Cogito vengono sempre mortificati, Matteo? Cioè,
ma nel mio caso è come come picchiare un bambino, mortificare me, cioè adesso... Un bambino disabile, oltretutto.
No, Matteo, dai!
Beh, io sono affetto da più disabilità cognitive e credo che sia evidente. Ora, dicevo, a livello global già succede. Gab è un social network della alt-right, nato in maniera incensurabile per la alt-right. Non solo, VKontakte è sguaiatamente legato a un'impostazione anti-dem. Poi che sia sovranista, non sovranista, fascia o non fascia, di sicuro è anti-dem. E questa cosa, peraltro, è uno dei meccanismi principali della costruzione delle echo chamber. Ho fatto un video un po' di tempo fa, non perché voglio lanciare il mio video, ma frega niente, trovate cose molto più interessanti di me, che parla del fenomeno della autopolarizzazione, o meglio, come viene chiamata e già come viene definita ti fa capire, autoradicalizzazione. Entrare sempre di più nella tana del bianconiglio e sempre più profondi nella tana del bianconiglio di complottismo, idee seriali, eccetera, legate principalmente al fatto che la piattaforma prende una direzione in più, non perché ci sono i sorostiani o gli illuminati, ma perché la piattaforma tende a darti quei contenuti che tu più apprezzi, a darti contenuti. È il motivo per cui si autoradicalizzano gli jihadisti, ma anche i red pillati. Ma
hai nominato i nostri capi, cioè Soros e gli Illuminati. Attento, Matteo, bisognerebbe fare il minuto di silenzio adesso, però eviteremo, perché altrimenti la gente la perdiamo.
Ma stai scherzando? Io nell'NDA ho scritto che potevo nominarli, perché sennò come faccio a fare propaganda, no?
Ma bisogna farlo sottilmente, sei stato un po' troppo eccessivo, ma va bene, andiamo avanti.
Detto quello, l'autopolarizzazione è esattamente il problema che dicevi tu, cioè se io arrivo in un posto che mi dice sempre la stessa cosa, però in realtà è un non problema. Il problema vero di queste piattaforme, e questo lo racconto ormai da qualche anno al corso universitario, non è il fatto che siano polarizzate. In tutta la tua vita, prima dei social network, quando studiavi politica fatta bene, tu compravi Il Manifesto e compravi Libero. Cioè, sapevi la polarizzazione della fonte di informazione che recuperavi. Il problema è che nelle fonti online questa cosa non è palese, e quindi tu pensi di avere una rappresentazione statisticamente corretta della realtà, quando in realtà sei fino alle ginocchia o fino al collo all'interno di un liquame organico anfibio di polarizzazione.
Sì, sì, assolutamente. È letteralmente, è, questa è interessante perché è letteralmente un'autoghettizzazione dell'opinione. Certo. E credo che da questo punto di vista, sai, io sono sempre stato convinto di una cosa, perché credo che tutti noi ci circondiamo di ascoltatori e divulgatori che ci danno ragione. È sempre così. Tutti noi, esprimendo le nostre idee, ci contorniamo di persone che sono d'accordo con noi, perché veniamo cercati da gente che vuole sentirsi in accordo. Credo da questo punto di vista che le soluzioni siano due, fondamentalmente, le ripeto veramente da anni. Uno è dal lato dell'utente. L'utente è sempre tenuto a non ascoltare solo quelli che gli danno ragione, sempre, certo, sempre, comunque questo è un dovere che l'utente ha nei propri confronti, non per il mondo, ma deve farlo per lui stesso, proprio per non diventare stupido assertore di opinioni idiote che non hanno contraddittorio intelligente. E dal punto di vista dei divulgatori, la cosa veramente importante è essere sempre, sempre rivolti al dibattito con persone che non sono d'accordo con te. Ecco, da questo punto di vista io ho due preoccupazioni.
Sai che non è nemmeno poi, scusa, poi ti lascio le preoccupazioni, sì, non vai, è vai, nemmeno così semplice, perché attualmente non esiste un meccanismo per uscire dalla bolla di polarizzazione, quindi chi ascolta te è polarizzato per definizione. E non solo, ma per backfire effect, cioè il fatto che io reagisco in maniera estremamente violenta a tutte quelle idee che sono contrarie ai miei core values, anche se loro prendono e mangiano Rick Dufer dicendo cazzo questo qua potrebbe aver ragione, quello che succede è che ti aggrediscono, come è successo a Nevo. Guarda il casino che hai avuto tu col super uovo quando ti hanno clonato. Roba. Certo. La gente non prendeva posizione legata a hanno copiato o meno, anche perché non c'era posizione da prendere, hanno plagiato uno a uno. Prendeva posizione sulla base dei propri core belief, cioè sulla base di quelle che sono i loro sistema valoriale.
Ma ti dico sì e no, cioè nel senso, per esempio quell'evento lì a me ha portato tantissime persone che mi hanno scritto dicendomi guarda a me stavi sui coglioni e dopo che ho visto questa cosa qua ho un po' rivalutato anche i tuoi contenuti, quindi in realtà sempre probabilmente per conferma del core belief, però comunque c'è una possibilità di aprire. Oppure ti faccio un altro esempio, la settimana scorsa abbiamo fatto un bel dibattito su Twitch tra Barbaroffa e Douglas Mortimer, non so
sì,
se capito
l'ho visto.
Di vederlo. Ecco, io ho ricevuto tantissime persone che mi hanno scritto e mi hanno detto che inizialmente loro vedevano, per esempio, e faccio questo come esempio, la visione di Douglas Mortimer come inaccettabile, fuori di testa, conservativa. Dopo il dibattito hanno detto, beh sai che però ho rivalutato, almeno ho capito alcune cose. Perciò credo sempre, perché io sono un inguaribile ottimista, non farei il lavoro che faccio se non fossi ottimista, credo sempre che impostare il dibattito in un certo modo permetta, non per la totalità, forse neanche per la maggior parte del pubblico, ma per una piccola fetta del pubblico, di essere un punto di rischiaramento. E per questo dicevo c'è una responsabilità del divulgatore, che è quello non solo di dibattere, quindi affacciarsi a quel pubblico che non è d'accordo con lui, dibattendo in modo intelligente, posato e ben riflettuto con altri divulgatori che non sono in accordo con lui. È il motivo per cui io continuo a chiedere dibattiti a religiosi, continuo a chiedere dibattiti a tanti, che però mi dicono sempre di no, Matteo, mi dicono sempre di no, cazzo, non è possibile. Però vabbè, questo è un altro discorso. E dall'altra parte impostare il dibattito in maniera che non sia un dibattito che direttamente si richiama alla tifoseria. Io ho ancora fiducia che questo possa essere fatto. Dall'altra parte però, ed ecco la preoccupazione che volevo esprimere, non solo vedo sempre minor disponibilità da parte di altri divulgatori a dibattere, perché c'è sempre maggior paura a perdere la faccia, e questo è un grosso problema, però dall'altra parte appunto i social network stanno diventando sempre più ambienti che assecondano diverse visioni. E tu su quel social network sai che troverai quella cosa. E quando strutturalmente, direi quasi istituzionalmente, questo prende piede, allora lì non c'è più tanto da essere ottimisti. E questo è ciò che mi preoccupa veramente tanto.
Sì, due cose pratiche. Ma proprio calcola che il mio lavoro normalmente è manipolare le bolle, cioè se dovessi decidere cosa facciamo noi come azienda, come faccio io come consulente, faccio corporate propaganda.
Sì, sì, infatti io ti immagino sempre lavorare tipo il dottor Male di hai presente quello col mignolo che ride malvagiamente, è così il tuo lavoro?
Sono un Goebbels che non uccide le persone, però
questo podcast morirà malissimo. Va bene, ma è sempre così quando ci abbiamo Matteo Flora ospite.
E vabbè, ma perché sai, io continuo a non avere la monetizzazione e c'è un motivo per cui non ce l'ho. Ma ti ho detto, il problema non è nel parlato. Ora, ci sono due dettagli da capire bene quando si parla di strutturare il fatto di rompere le bolle o fare infiltration da una all'altra. Uno, che ogni volta che c'è un confronto o è basato sui valori, cioè capire qual è il sistema valoriale da una parte all'altra, o semplicemente inasprisce le divisioni. Perché non è vero che ogni discussione è utile. Una discussione su il metodo di implementare qualcosa normalmente acuisce il diverbio. Diverso è se invece si va a vedere quali sono i core values, la mappa valoriale, i valori di base, su cui c'è una discrasia sintetica. Cioè, qual è la discrasia tra i due? Cosa c'è di differente tra me e te? Io penso che la famiglia è la struttura della società deve essere principalmente familiare, tu pensi che la struttura della società debba essere individuale, con una cooperazione in gruppi sociali che possono essere la famiglia, gli amici, sa Dio che cosa.
Sì.
Queste cose, se si riesce a passare quali sono i punti di vista da questo punto di vista, scusa il gioco di parole, si riesce a costruire un ponte tra le due parti, in cui l'altro non deve accettare il mio punto di vista, deve capire quali sono i presupposti da cui io parto. E l'altra è che spesso e volentieri il rilancio di posizioni che non siano legate a un dibattito, cioè il rilancio semplicemente del fatto di dire aspetta, Rick Dufer ha fatto questo video bello contro i red pillati, lo metto in un forum di red pillati, questa cosa non fa nient'altro che acuire la distanza siderale delle polarizzazioni. Quindi bene per anche i fan rilanciare contenuti eccetera, nel tuo caso è poco rilevante, ma ti spiego perché. Perché tu normalmente cerchi di essere unbiased. Non lo sei, perché nessuno di noi è unbiased.
Impossibile.
Però cerchi di raccontare le due parti. Anzi, ti fa anche divertimento essere un po' contrarian da un certo punto di vista, in senso buono. Però per molti altri, quando arriva il video di Cimoderapa che dice qualcosa e viene lanciato di là dicendo ecco cosa dice questa, acuisce e basta. E l'altro sì, cercare di capire non tanto che decisione ha preso l'altra persona, ma perché secondo noi ha preso quella decisione. La decisione non è nient'altro che l'ultimo step di una serie di eventi legati da un nesso causale. È stupido capire perché alla fine sei arrivato là in fondo per capire perché hai sbagliato strada. Quello da capire è dove pensavi di arrivare e come hai fatto le scelte.
Questo è uno sforzo immane, cioè nel senso questo è importante capirlo, non è un internet dell'immediatezza che può fornirci questo, è fare la fatica di mettersi nei panni degli altri. E peraltro sono contento di quello che hai detto, perché una chiacchierata su Trump e Twitter si è letteralmente trasformata in una lezione sull'argomentazione. Quello che tu hai detto è una delle lezioni fondamentali proprio sulla teoria dell'argomentazione. Per avere un dibattito, entrambe le parti e gli ascoltatori devono sapere qual è il terreno di scontro, ovvero quali sono i campi valoriali e quali sono i significati delle parole da cui si parte. Ecco, io credo che nel dibattito Twitter-Trump ci sia un grave problema di non consapevolezza di cosa vogliono dire le parole, proprio perché, e questo io credo che sia la cosa che mi rende meno ottimista, quando un dibattito è aperto direttamente ed esponenzialmente all'opinione pubblica, l'opinione pubblica non può strutturalmente porre in essere un serio discorso sui presupposti, perché lo può fare una persona, lo possono fare 10 persone, quando si tratta di decine di migliaia, se non milioni di persone, tutto quanto si perde in un urlo inesausto e terrificante. E quindi l'unico invito che posso fare a tutti quelli che ascoltano è: usate la testa e cercate sempre di capire da dove parte un dibattito e perché qualcuno è arrivato a quella posizione, forse le cose migliorerebbero.
E una cosa che anche nel più stupido e nel più becero di tutti i complottisti, a un certo punto c'è un affondo di qualcosa su cui ha basato un impegno valoriale, o ha basato in realtà un impegno emotivo, viene chiamato tecnicamente.
Sì, spesso non consapevole.
Quasi sempre non consapevole, anche perché sono atavici, cioè i valori fondanti li costruisci dagli 0 ai 5 anni e li scegli tra i 5 e i 12, da lì in poi non li cambi più. Capire da dove arriva è fondamentale. In questo caso, nella parte di Trump, quello che io suggerisco davvero è di dire che Trump non ha nient'altro che colto la palla al balzo di un dibattito enorme e già aperto, e che per capire che cosa dice Trump e per capire quanto ha ragione in questo caso va letto l'executive order, per capire come in realtà probabilmente in questo campo l'idea stessa del manipolare la visibilità è una forma di ingerenza politica, è probabilmente vero. E nel caso dei politici, l'ingerenza di visibilità è la stessa cosa che noi faremmo per par condicio in Italia. Siamo qui ad ammazzarci per dire se c'è par condicio o meno sui tempi in secondi, e consentiamo a delle piattaforme di ridurre o modificare la visibilità di uno o dell'altro candidato in maniera pseudo-arbitraria senza un controllo esterno. E ciò è male.
Sono pienamente d'accordo, pienamente d'accordo. Guarda, io credo che questa chiacchierata abbia talmente tanti spunti che mi hai dato materiale per i prossimi 18 Daily Cogito, quindi molto bene così, molto bene così. Grazie mille veramente, Matteo, per questa analisi.
Grazie mille a te, e mi scuso se ogni volta che facciamo io e te i Daily Cogito iniziano a diventare densi, quasi viscosi. Quindi scusatemi, non sono abituato a fare cose un po' più light-hearted. Chiedo perdono.
No, va bene così. Io sono molto contento. Ovviamente l'invito che faccio a voi è quello a diffondere questo podcast anche nel forum dei brutti, perché essendo io e Matteo Flora due bellissimi, sicuramente potrete andare a triggerare l'anima dei brutti. Questo credo sia un invito importante da fare. E poi ovviamente a far conoscere questa puntata a tutte le persone che negli scorsi giorni hanno dibattuto del problema, magari sparando qualche stronzata. Di nuovo grazie mille Matteo, grazie mille a tutti voi che ci avete ascoltati, e ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Alla prossima.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione, e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.